Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Bentornati da Tommaso Angrisani in una nuova puntata di Bar Sport Serie A. Oggi con me Lorenzo Buracchi.
Buonasera a tutti.
E in regia Filippo Trenna. Oggi parleremo di Serie A, come sempre, come ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Prima di iniziare vi ricordo che potete farci domande al numero 333-8982-560 su WhatsApp o sulla chat Twitch del canale di Radio Incontri. Direi di partire dalla prima partita, che è Cagliari-Verona, finita 1-0 con gol di Piccoli. Secondo gol consecutivo di Piccoli in un buon momento, per un Cagliari che prova a staccarsi perlomeno dalla zona di retrocessione, mentre il Verona, possiamo dire, sprofonda sempre di più verso la zona di retrocessione, essendo la terza sconfitta consecutiva.
Sì, ho visto anch'io un buon Cagliari e soprattutto l'ennesima buona prestazione di Piccoli, che secondo me è un attaccante che serve molto al Cagliari perché ha stazza fisica, poi ha un buon tiro, è veramente un giocatore importante. Il Cagliari, visto che nelle ultime partite insomma si sta un po' ritrovando e sta mettendo la giusta grinta per affrontare questo campionato di Serie A.
Sì, Piccoli che comunque è riuscito a prendere il posto ai vari La Padula, Paoletti, sì. Anche spesso Luvumbo, che parte spesso dalla panchina. Comunque sono attaccanti che negli ultimi anni di Cagliari sono stati, diciamo, la colonna portante del Cagliari. Non è, secondo me, poco, essendo un attaccante che ha fatto bene ovunque è andato, prima Lecce e in tutte le squadre, insomma. La Cagliari che torna alla vittoria dopo 5 partite, e come detto si rialza e credo sia una delle meno probabili per la Serie B. Vedo squadre molto meno attrezzate.
No, certo, sicuramente il Cagliari non è in cioè fino ad oggi non è una squadra da Serie B. Poi avremo anche tutta la parte del ritorno e cioè sarà lì che valuteremo, però per ora è una squadra che se la sta giocando bene per la Serie A.
Sì, passiamo a una partita un pochino più, diciamo, entusiasmante, anche se ancora non arriviamo alla parte sorda della giornata, che è Como Monza 1-1, finita con gol di Englert e il pareggio di Caprari su rigore. Lascio parlare prima a te di questa partita.
Allora, è una partita secondo me un po' dove ancora il Como non si sta facendo vedere per niente, perché il Como dovrebbe dovrebbe trovare ancora più punti, non si deve accontentare sempre di un pareggio e penso che ancora non abbia trovato il giusto atteggiamento per giocare al meglio questa Serie A. E il Monza dopo l'esonero
ancora no, ma che probabilmente accadrà
probabilmente cioè, scusatemi, di Nesta, che è a rischio.
Parlava di esonero, ma ancora l'hanno confermato per poco, penso.
Sì, e per poco sicuramente verrà esonerato, perché ha portato ancora un pareggio dove il Monza dovrebbe vincere queste partite, essendo che sta perdendo moltissimi punti, è in zona piena zona retrocessione, cosa che l'anno scorso invece terminò il campionato in una buona posizione.
Sì, come Monza sono appunto 18esima, 19esima, mossa sorpresa di Nesta, che sinceramente non capisco, e far partire Maldini dalla panchina, posso dire il giocatore più talentuoso di questo Monza, è entrato poi bene appunto per smentire Nesta, ma Nesta l'ha giustificato come un, diciamo, per dargli uno sblocco mentale, anche se credo serva poco, perché secondo me non è molto un problema di Maldini quanto del gioco mancante per la squadra che non gioca.
No, certo, poi anche perché diciamo che Maldini in questo momento è uno dei giocatori più importanti del Monza, vedendo anche la situazione del Monza in piena zona retrocessione, penso che sia opportuno appunto far partire Maldini dal primo minuto, anche perché è il top player del Monza, diciamo, che dà gioco alla squadra, serve palloni importanti e anche il filo del gol ogni tanto.
Sì, entrambe le squadre hanno sfiorato nel finale, possiamo dire, negli ultimi due minuti la vittoria. Da una parte il Monza, su un assist proprio di Maldini di tacco, prende il palo con Djuric, ribaltamento di fronte, cross di, se non erro, Alberto Moreno, colpo di testa di Belotti di poco fuori. Una vittoria che sicuramente poteva rilanciare una delle due squadre, che però si sono quasi accontentate di un pareggio, possiamo dire.
Sì, certo.
Fabregas, contrario di Nesta, lo vedo un allenatore molto più preparato, anche se non sta avendo i risultati sperati, credo che sul lungo termine possa portare il Como a una posizione molto più alta in classifica. Possiamo passare alla prima big di giornata, che è Milan-Empoli 3-0 con gol di Morata e doppietta di Renders. Un Milan che vince, possiamo dire, agilmente contro l'Empoli. Milan anche veniva dalle fatiche di Champions contro il Bratislava 3-2, lì una prestazione molto meno buona. Un Empoli che invece, nonostante questa sconfitta, ha fatto un buon avvio di campionato.
Sì, certo. Il Milan ha vinto facilmente contro l'Empoli. Volevo sottolineare l'ennesima prestazione di Renders, che ha fatto una bellissima doppietta, e tra cui con l'assist di Fofana. E vedo il Milan insomma un po' più carico, cioè ho visto rispetto alla partita, anche contro l'ultima partita di campionato contro la Juve, che era un po' spento e non ha per niente trovato il gol. Qui invece ha realizzato tre bei gol, mentre che tra l'altro non era scontato con l'Empoli, perché diciamo che quest'anno sta
la squadra molto ostica.
Certo, poi anche perché ha una buonissima difesa con giocatori come Viti, Ismaili, che stanno giocando molto molto bene. Secondo me è una vittoria importante, San Siro, che però era appunto necessaria.
Sì, Renders, che possiamo dire ha fatto un novembre dove quasi sicuramente vincerà l'MVP del certo. mese, dopo se non erro 3 gol in Champions, 3 in campionato e anche qualche assist, tra cui quello ricordiamo a Leao contro il Cagliari, molto bello. A proposito di Leao, volevo sottolineare una cosa che non si fa raramente, perché si tende molto più, io in primis, a criticare Leao. Una buona partita di Leao, non quanto ci si aspetta da lui, però sicuramente migliore rispetto alle ultime. Lo vedo in ripresa da quando possiamo dire ha ricominciato a giocare da titolare. Forse quel periodo di panchina può veramente aver fatto bene. A sottolineare anche l'ingresso di Camarda negli ultimi minuti, che ormai sta diventando un appuntamento fisso il suo ingresso, dove tra l'altro prova una rovesciata che se entra viene giù San Siro, insomma.
Sì, certo, secondo me è giusto far entrare anche il Milan stava vincendo 3-0, quindi far entrare Camarda ci sta, perché almeno gli fai un po' fare esperienza, assaggiare un po' il campo della Serie A. È sempre, anche se poco minutaggio, ma è sempre molto importante. Poi è un giocatore, diciamo, che per la sua età è veramente molto forte, abbiamo grandi aspettative su di lui, e aveva pure segnato quest'anno in Champions, ma purtroppo venne annullato, tra cui anche un bel gol.
Sì, anche perché possiamo dire che fra Morata e Abraham non ci sono queste valanghe di gol, sì. Diciamo, non c'è proprio la punta che non può togliere il posto. Se non erro, Morata ha il terzo gol in campionato e Abraham addirittura meno, credo due forse. Quindi in questa incertezza dell'attacco, secondo me Camarda può trovare minuti importanti. Detto questo, direi di passare alla prima canzone, prima di passare alle partite del sabato. Ricordo inoltre che alle 20:45 inizierà l'ultima partita di Serie A, che è Roma-Atalanta, e vi aggiorneremo sul risultato. Quindi passa la regia a Filippo, che metterà la canzone.
La prima canzone di questa sera è di Lucio Dalla, L'anno che verrà. Buon ascolto.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando.
sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Eccoci tornati in diretta, spero la prima canzone vi sia piaciuta. Oggi abbiamo anche cambiato un pochino il genere di musica, dopo ascolterete le altre. Ricordo, prima di passare a Bologna-Venezia, che potete scriverci al numero WhatsApp 333-89-82560 per farci qualsiasi tipo di domanda, oppure sul canale Twitch di Radio Incontri. Passiamo a Bologna-Venezia, finita 3-0 per il Bologna, con doppietta di Ndoye e gol su rigore finale di Orsolini. È un Bologna che pareggia i punti fatti l'anno scorso in 13 partite, quindi dopo un inizio, anche se pur tanto criticato l'italiano, si è ripresa la sua squadra.
Sì, certo, era da aspettarselo, anche perché il Bologna ha cambiato, come ho detto sempre anche le prime puntate, ha cambiato praticamente tutto, ha venduto i pilastri dell'anno scorso, cioè Calafiori, Zirze e altri giocatori, poi ha cambiato anche l'allenatore, lo stile di gioco, quindi era normale magari un avvio un po' più spento. Però ora si sta riprendendo bene, sta dimostrando a tutti che è un Bologna che ha meritato appunto l'anno scorso di essere finita in Champions League, e penso che quest'anno farà, se continua come sta facendo ora, un buon campionato, anche perché ha dei giocatori importanti appunto come Ndoye, che ha segnato una doppietta, poi ora fra poco sarà anche il ritorno dell'aspettato Ferguson, che ha finito anche nel mirino di squadre importanti come la Juve, lo aveva cercato, e ora vedremo un po' come andrà.
Sì, sono, diciamo, i primi gol di Ndoye quest'anno, e dopo torna da brutti infortuni avuto contro la Roma, rivelatosi poi meno grave di quanto si pensava dopo essere andato a sbattere contro il palo. Dall'altra parte invece c'è un Venezia che è sempre più ultimo, che però inaspettatamente secondo me conferma Di Francesco. Ora vedremo se sarà una conferma, diciamo, a lungo termine, la squadra si riprenderà, oppure se sarà l'ennesimo esonero di Francesco. Non sarebbe il primo in carriera, ecco,
certo, certo.
Dopo Roma e molte altre squadre, basti ricordare il Cagliari anche. Secondo me ci sarebbe da parlare molto di più di Orsolini di quanto si fa in generale, perché è un giocatore molto sottovalutato secondo me.
Certo.
Infatti mi fa strano che sia ancora Bologna, perché ogni anno comunque raggiunge circa 10 gol, quasi 10 assist. L'anno scorso ha lasciato il Bologna praticamente in Champions League da uomo cardine, perché sì, Zirkzee, ma è stato lui l'uomo comunque simbolo.
Certo, ma Orsolini è un giocatore importantissimo per il Bologna, perché poi ora che sono andati via, come ha detto Zirkzee e Calafiori, secondo me avrà molte più attenzioni, perché sarà, il Bologna sarà affidato nelle sue mani. È sempre stato un giocatore buono, molto importante, sempre stato però anche molto sottovalutato, però, perché non gli è mai stato riconosciuto tutto il bene che ha fatto per Bologna, soprattutto perché ha sempre difeso, è sempre giocato con grinta per il Bologna.
Sì, ora ripensavo a Orsolini in nazionale, pensavo che ha sempre avuto una, diciamo, una carriera molto sfortunata a livello di nazionale, perché prima ha avuto davanti Berardi, che era in grandissima forma, sì. Ora giochiamo senza ali, quindi si fa fatica a trovare il ruolo. A proposito di Berardi, tu pensi che a gennaio possa tornare in Serie A, come si dice, oppure resti al Sassuolo?
Allora, oddio, sicuramente potrebbe andare quasi in qualsiasi club Berardi di Serie A. Una scelta che dipenderà da lui. Sicuramente penso che il suo desiderio sia quello di tornare in Serie A, anche perché ormai sono molti anni che a Sassuolo cerca sempre di andare, per esempio voleva andare molte volte alla Juve, però c'è stato sempre dei rifiuti,
sì,
o
un
da
po'
parte
tutte le squadre, sì, Juve, Milan,
sì, certo, Inter, Juve, Milan, ma soprattutto alla Juve è stato accostato varie volte. Secondo me potrebbe tornare in Serie A, non so in quale squadra, ma lo vedrei bene in qualsiasi club.
Soprattutto perché è un giocatore, possiamo dire, quasi fuori categoria per la Serie B.
Certo.
È tornato da un infortunio di 6-7 mesi e fa gol o assist ogni partita. E lui come l'Oriente d'altronde. Io invece lo vedrei bene o al Milan per giocare di posto con Chukwueze, oppure anche a una Lazio, perché Isaacsen non sta convincendo molto, penso.
Sì, io lo vedrei anch'io molto bene alla Lazio. Secondo me la Lazio potrebbe fare benissimo. Mi è piaciuta questo
spunto.
Sì.
Oppure ci pensavo, anche se forse meno, visti diciamo gli infortuni molto recenti, molto frequenti anche di Gudmundsson, alla Fiorentina magari, a giocarsi il posto con Colpani.
Certo, a Fiorentina, Lazio,
Milan anche.
Anche il Milan, sì. Forse anche a una Juve, perché...
Come riserva di Conceição.
Certo, magari. Perché Nico Gonzalez è fuori da tanto. Poi, sì, certo, quando c'è fa il suo, è bravo, però...
Non da garanzie, diciamo.
No, certo, anche perché poi Nico Gonzalez potrebbe giocare anche a sinistra e diciamo che un giocatore in più farebbe comodo, perché Yıldız, il suo sostituto, è un Bangula, ma per ora non sta facendo chissà cosa. Non...
Sì, poi credo sia arrivato anche il momento, dopo una carriera diciamo passata in una squadra mediocre, comunque come il Sassuolo, di dare un via alla carriera, di andare su un top club finalmente.
Certo, anche perché sempre...
non ha più 20 anni, diciamo.
No, apposta.
Possiamo passare a Udinese Genoa, le partite della domenica. Udinese Genoa ha fatto 2-0 per il Genoa, con gol di Pinamonte e gol di Lautaro Giannetti. Una partita sicuramente condizionata dall'espulsione istantanea di Touré al quarto minuto. Tra l'altro, visto che nelle ultime 4 partite la seconda espulsione è un autogol, diciamo non benissimo. E qui ti vuoi fare un'altra domanda, appunto, ma visto queste prestazioni non ottimali, l'Udinese, che poi ha anche un gran settore giovanile, non gli conviene cercare più in casa i giocatori invece che andarli sempre a prendere all'estero?
Secondo me sì, dovrebbe puntare più sui giocatori in casa. Per esempio aveva Pafundi, penso però sia in prestito, non
sì,
so se...
in Svizzera dovrebbe essere.
Sì, ma non cioè penso sia... dovrebbe rientrare, non penso sia stato ceduto.
No, in prestito.
Secondo me era anche lui un giocatore importante per Udinese, che sarebbe stato, cioè io se fossi stato dirigente Udinese l'avrei tenuto, l'avrei fatto crescere qui in Serie A nel nostro campionato, perché era veramente, cioè è un buon giocatore che fa comodo a una squadra come l'Udinese.
Soprattutto perché esclusi Toven quando è in forma e Luca hanno giocatori molto mediocri in attacco Udinese.
Certo, anche perché per esempio Deulofeu, che
è scomparso,
è sparito, sì.
Invece un altro giocatore di cui si parla molto poco, ma che ogni anno fa i suoi gol, possiamo dire, è Pinamonti, perché è sempre molto criticato, non un giocatore da big, perché può essere sicuramente, però intanto ogni anno, che sia l'Empoli, che sia il Genoa,
Sassuolo,
fa ogni anno almeno 10 gol.
Certo, no, Pinamonti io l'ho sempre sostenuto che era un buon attaccante. Fece, mi ricordo ancora la stagione con l'Empoli, dove mi pare fece 13 gol. Comunque sia una buona stagione per un attaccante di una squadra da bassa, meglio classifica. e quest'anno che è al Genoa a me sta convincendo molto, anche perché diciamo che ha dietro vari giocatori come Balotelli, Vitigna, insomma c'ha molta concorrenza e per ora il posto titolare è suo, quindi...
Sì, un Genoa che d'altronde da quando è arrivato Vieira non ha mai perso ancora, è alla terza parte se non erro, due pareggi, una vittoria, due vittorie e un pareggio. E anche ho visto, noi possiamo fare un po' di resoconto perché comunque un mese dall'arrivo di Balotelli e questo primo mese, da quando è arrivato Balotelli? Un attimo che c'è Filippo, sta facendo un po' di confusione con il microfono.
No, è che mi esce male.
Ok, in... da quando è arrivato Balotelli il Genoa non ha mai perso ancora.
Sì, e... certo. E... penso che fra poco arrivi anche il momento di Balotelli, perché lui è arrivato da poco, quindi dovrebbe fare un po' di preparazioni, siccome è stato svincolato, non ha giocato per un po', e spero che possa giocare qualche partita titolare, perché sono molto curioso.
Sì, ancora che entra gli ultimi 10 minuti, perché non è forse in condizione, perché comunque sono due allenatori che non è solo Vieira, anche Girardi prima lo faceva subentrare poco.
Certo.
Ora direi, prima di farci, dato dopo parleremo anche di Fiorentina Inter del problema purtroppo ricevuto e vi aggiorneremo su Roma-Atalanta, direi di passare ora alla seconda canzone, così poi ad avere un blocco finale un pochino più lungo. Quindi vai Filippo, manda la canzone.
Sì, la prossima canzone è di Tananai, Abissale.
Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati. Io che sono indeciso, lei che ammette se non ha mai letto un libro. Dovrebbero proteggerla come i musei, come si fa tra innamorati. Io ci ho provato amore, ad essere speciale, almeno un po' per te. Ma non sono speciale, vorrei fossi speciale, almeno tu per me. Ricorda anche io, ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale. Parlerò di una ragazza che uccise un uomo che stava guardando l'alba. Gli disse: l'alba non si guarda mai da soli. Mi siederò con te, che sei un tipo strano come me, che guardo solo ai tramonti. Fammi vedere i tuoi mondi. Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Ricorderai, ricorderai, ricorda anche io, ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale. Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Ricorderai, ricorderai, ricorda anche io, ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale.
Bentornati in diretta da Basport Serie A. Stiamo inoltre al decimo minuto di Roma-Atalanta, in cui vi aggiorneremo sul risultato in caso di cambiamenti del tabellino. Passiamo a Parma-Lazio, finita 3-1 per il Parma, con il gol iniziale di Iman, gran gol di Mohamed, poi accorcia Castellanos e il travolo del Prato. Protagonista sicuramente del primo tempo è stato Rovella, con un gol iniziale molto anche bello, annullato però per un fallo, a mio avviso inesistente, però così ha deciso l'arbitro. Dopo poco propizia il gol del Parma con un grave errore, e dopo viene anche ammonito così da saltare Lazio-Napoli.
Sì, sì, è stata una partita molto, cioè una vittoria del Parma molto inaspettata, perché la Lazio, come ben sappiamo, è in grandissima forma e il Parma invece sta un po' faticando, però comunque si riesce sempre a portare a casa delle buone prestazioni, perché per me è una squadra che merita assolutamente la permanenza in Serie A, perché ha un bel gioco, a me sinceramente piace, guardo molto volentieri il Parma. E diciamo sì che secondo me anche il gol annullato all'inizio di Rovella ha un po' condizionato la partita, perché dopo la Lazio magari ha perso un po' di coraggio e il Parma invece si è risvegliato, ha dimostrato che sa giocare a calcio, che sa appunto anche vincere con le squadre forti.
Sì, qui con me caschi bene, perché sono sempre detto un grande estimatore del Parma di Pecchia, infatti sono stato molto contento per il rinnovo da circa 20 giorni fa. Un Parma che ora con le due proporzioni, ma sta tornando un po' di continuità, sta trovando dopo la vittoria a Sant'Erro di Cagliari, anche questa con una sola sconfitta in mezzo, e spero possa trovare più continuità e salvarsi in modo tranquillo, perché comunque ha giovani interessanti ora, certo. Vera Siberale che ha rotto, ma lo stesso Mann, Bonni, che era, posso dire, lo Zirkzee di quest'anno, anche se per caratteristiche diverse, la rivelazione di quest'anno. E ora questo 2005, Mohamed all'esordio in Serie A titolare fa questo gol clamoroso.
Sì, sì, certo, il Parma ha molti giocatori interessanti, come vabbè, conosciamo tutti, Mann, Bonny e appunto anche questo Mohamed che all'esordio fa, come hai detto te, un bellissimo gol. È una squadra molto interessante che io la guardo sinceramente molto volentieri, perché mi piace lo stile di gioco e sono anch'io molto contento di questi tre punti.
La Lazio possiamo dire che è la prima del gruppone delle seconde a fare un passo falso, infatti Fiorentina-Inter non si è giocata, la Juve aveva già fatto il passo falso la scorsa e l'Atalanta sta giocando ora, quindi è stata la prima, diciamo, a distaccarsi fra le quattro. Sicuramente una Lazio che soffre l'assenza del giocatore più importante secondo me, che è Nuno Tavares, e che dovrebbe tornare o settimana prossima, massa quella dopo, quindi a breve, si spera tutti, anch'io. Però è una Lazio che poteva fare sicuramente di più, perché il Parma ha una difesa non irresistibile, basti vedere il gol di Castellanos che ha fatto una roba che manco ai Pulcini si vede, insomma.
Sì, sì, sicuramente. Il Parma deve migliorare un po' sulla fase difensiva, però alla fine è normale magari qualche, cioè per una squadra appunto neopromossa ancora lì, perché siamo alla prima parte di campionato, secondo me ancora qualche piccolo errore dai, lo possiamo...
Sì, anche molto giovane soprattutto.
Sì, certo, perché c'ha giocatori giovani, per esempio Del Prato che è giovanissimo, che però per ora sta convincendo, è un difensore che è anche molto fiuto del gol. E sono molto contento per il Parma.
Sì, direi di passare a Torino-Napoli, finita 1-0 per il Napoli con gol di Scott McTominay, il terzo gol in campionato dopo Monza e Inter, dopo Como e Inter, scusami. Un Napoli che allunga sul gruppone appunto delle seconde, date le incertezze di quelle squadre, va a più 4, a un più 4 momentaneo possiamo dire, in attesa di Fiorentina-Inter e di appunto Atalanta-Roma. E un Napoli che allunga, insomma.
Sì, sì, diciamo che ha segnato McTominay, che secondo me è uno dei giocatori più importanti, è stato uno dei, insieme a Neres, uno dei migliori acquisti che ha fatto il Napoli quest'estate. È un giocatore che vedo molto bene al Napoli, perché anche allo United a me è sempre piaciuto, secondo me giocava anche molto bene. E secondo me lo United ha perso un gran giocatore, perché era importantissimo.
Sicuramente, e volevo sottolineare anche l'errore clamoroso di Saul Coco, non so se l'hai vista, porta vuota, quasi da ufficio inchieste possiamo dire, perché è una cosa mai vista. forse simile a quello di Thuram contro il Lecce, ma molto più grave. E quello è il calibro.
Sì, il Torino diciamo che sta buttando molti punti, perché era partito bene, poi però, come sappiamo, è andato via Bellanova. L'infortunio di Zapata che ha distrutto praticamente il Torino, che come detto era partito bene, ma sta faticando tantissimo a trovare un sostituto, perché Sanabria sì è un buon attaccante, ma non è all'altezza di Zapata. E auguro al Torino che possa ritornare al più presto Zapata con qualche miracolo, non lo so.
Soprattutto perché non è un Torino che prende tanti gol, ma proprio che si vede c'è fatica a segnare.
Certo.
Perché Adams sì è un buon giocatore, ma Sanabria non è all'altezza decisamente.
Sì.
L'MVP della partita secondo me è stato sicuramente Milinkovic, che ha fatto una quantità di miracoli esorbitante. Su Kvaratskhelia, sul tacco di Lukaku, tiro di McTominay. E se non fosse stato per lui finiva 3-4-0.
Certo, io come ho sempre sostenuto che Milinkovic-Savic è un buonissimo portiere. Secondo me magari qualche errore lo fa ancora, lo concede, però secondo me è un portiere abbastanza solido, che ogni tanto gli vengono questi miracoli, fa delle parate clamorose, e per ora è lui che diciamo un po' sta salvando anche il Torino, ma non che come sappiamo fatica tantissimo nella fase offensiva.
Sì, prima di parlare di quel poco che possiamo, differente dall'Inter, forse più del quando si giocherà, ti volevo fare una domanda lì, facciamo un in bocca al lupo a Bove per quello che è successo.
Certo.
Io ero anche allo stadio, una brutta scena. Per quanto riguarda la partita invece, è stata sospesa al 17° minuto, un fiato ha detto che riprenderà con una rimessa laterale dal 17° minuto. Per le date di recupero si parla o per febbraio, qualora Fiorentina e Inter arrivassero fra le prime 8 nelle competizioni europee, quindi non facessero playoff, oppure addirittura ad aprile barra maggio. Io credo che in questo modo si vada, ora sto dicendo le parole forti, ma
a falsare
il campionato, ma non a causa di Fiorentina e Inter, perché giustamente è da rinviare.
Certo.
Oppure di Bologna, Milan, anche se è rinviata. Però è stato proprio strutturato male il, perché queste sono cose che si potevano, che non si potevano evitare, però si deve fare in modo almeno delle cose che possono evitare, per esempio la Supercoppa a due partite, una cosa ridicola.
Sì, non ha senso,
perché potevi benissimo recuperare questa partita il giorno della Supercoppa, mentre invece ora devi andare a non si sa quando. E secondo me è ridicolo come cosa, come ti ho detto, che a gennaio arrivino Inter e Milan con due asterischi, perché comunque si vogliono fare la differenza, essere magari a meno uno dal Napoli o meno uno virtuale con stando a meno 7.
No, ma poi soprattutto può, oltre a questo fattore, ma può cambiare anche la forma delle squadre, perché vabbè, la Fiorentina è in ottima forma, l'Inter è in buona forma, cioè non è ancora al top, però comunque si sta un po' riprendendo, quindi per esempio a aprile-maggio non sapremo, magari la Fiorentina sarà in calo, e questa è una cosa che si sì, falsificherà molto. Ma il problema è che purtroppo ci sono troppe partite quest'anno, secondo me, e anch'io eviterei questa cosa della Supercoppa a due partite, che è una cosa che non ha senso, secondo me, e doveva essere recuperata uno di quei giorni.
E allo stesso livello della Supercoppa, a livello di inutilità, ci metto anche le tre soste per la Nations League in due mesi e mezzo, che è una cosa imbarazzante.
Sì.
Allora passiamo all'ultima partita di cui possiamo parlare di giornata, dato la stanno giocando contemporaneamente a noi Roma-Atalanta, a centro Durate e Lecce-Juve.
Allora, Lecce-Juve è stata diciamo una partita in cui ho visto la Juve che ha sofferto abbastanza contro il Lecce, e invece ho visto un buon Lecce, perché non ha mollato fino all'ultimo secondo, infatti ha trovato il gol all'ultimo minuto, tra cui ancora Rebic che segna quasi sempre contro la Juve, non so perché, ha segnato tra Milan e Lecce moltissimi gol alla Juventus.
La squadra ha fatto più gol insieme al Torino, 5 gol.
Forse la tirerà Torino, non lo so. Però comunque ho visto un buon Lecce, sì, una buona prestazione soprattutto di Dorgu, che si sta dimostrando sempre il trascinatore di questo Lecce, che a mio avviso ha giocato molto bene. Anche lo stesso Rafià, che tra l'altro ha fatto anche le giovanili nella Juventus, Nella Juve ho visto bene, vabbè, con Cesao che è sempre praticamente il migliore della Juve, ho visto anche, diciamo, insomma, invece una partita non molto buona del centrocampo, per esempio di Locatelli, ha un po', forse un po' deluso, e invece Perin mi ha...
Cioè, la parata al 90esimo
ha fatto una parata che però poi dopo era stata dichiarata in fuorigioco, ma una parata clamorosa.
Resta la parata, diciamo.
Certo.
Da sottolineare anche il fatto che la Juve è comunque senza punta, però è stato il primo a fare questo discorso per quanto riguarda Aston Villa Juve, però contro il Lecce credo che comunque anche senza Vlahovic la Juve debba vincere, perché secondo me la parte sbagliata, la Juve ha fatto un buon primo tempo, secondo me, un ottimo primo tempo,
sì.
Calata molto nel secondo, anche dati i cambi di Jacopo Motta, secondo me inspiegabili alcuni, perché non trovo il senso di togliere Gatti per mettere Rui.
No, ma nemmeno il senso di togliere con Cesao.
Esatto, per mettere Pugno.
Sì, per mettere Pugno e spostare Weah alla fascia destra.
Anche perché in una parte in cui il Lecce comunque ti stava schiacciando, è più utile un Cesao per ripartire che un Pugno, comunque mi sembra un attaccante di stazza che tiene il pallone davanti.
Ma poi ha fatto l'esordio, quindi... Non penso, cioè, è un giocatore che non conosce per niente la Serie A. Io sono molto contento che questi giovani facciano l'esordio, perché io sono contento che il nostro campionato finalmente un po' si sta proiettando sui giovani, che finora i giovani da noi non hanno mai avuto spazio, è pochissimo.
Però non era il momento adatto, diciamo.
No, non era il momento adatto, anche perché 1-0 vedevi, cioè, si stava vedendo che il Lecce comunque stava spingendo, stava giocando molto bene, e secondo me queste sostituzioni hanno influenzato molto la partita.
Sì, è una Juve che sta lasciando molti punti per strada tra Champions e campionato dopo l'ottimo avvio. Credo che, come ha detto anche Perino, debba cambiare marcia, magari aspettando il ritorno degli infortunati, fra tutti Vlahovic e Nico Gonzalez, che è sparito, sono 2 mesi e mezzo che è fuori.
Sì, è Cagliari. L'ultima partita l'ha fatta a Lipsia, no, contro Lipsia, così infortunò Bremer e Nico Gonzalez nell'arco di 5 minuti. E sì, vabbè, Nico Gonzalez, diciamo che però per ora è il giocatore che si sta facendo sentire un po' di meno, perché c'è Cesao che io... penso che rimarrà lui il titolare, che
sì,
è molto forte. Forse la fase attaccanti, perché non abbiamo un attaccante vero, che Weah non può fare la punta, secondo me. Quindi manca Vlahovic, dovrebbe tornare anche Milik, che poi ho appena visto che Giuntoli ha dichiarato di non cercare un altro attaccante, che dà
sembra strano, diciamo,
su Milik, ma io non lo so, perché visto anche queste assenze, penso che la Juve voglia un po' acquistare per avere un po' di garanzie, perché Vlahovic è sempre, cioè, ogni tanto sappiamo che si infortuna. Milik invece è fermo da molto, quindi deve avere un po' di garanzie lì davanti.
Sì, un giocatore che volevo difendere della Juventus è Cambiaso, è stato molto attaccato dopo la palla persa, cioè brutto errore da parte di Cambiaso, però secondo me non si può criticare così tanto, essendo l'unico che ogni partita dà luce alla Juve, anche le giornate, sì, le serate più grigie, diciamo.
Certo. Lui e Conceição sono i migliori. Ovviamente, sì, all'ultimo diciamo che si è un po' lasciato ingolosire perché aveva appena dribblato 3-4 giocatori del Lecce, si è lasciato un po' troppo ingolosire. Queste sono cose che non devono accadere, perché è un giocatore comunque sia con esperienza e che gioca a titolare nella Juve, è uno dei migliori, quindi deve un po' migliorare su questa cosa. Però comunque si è fatto un'ottima partita, ha portato anche al gol, e non penso che non è giusto criticarlo, perché è uno degli unici che mette sempre spirito e grinta.
Anche perché, come la vedo io, l'errore sul gol sì è suo, ma è anche una gran parte di Danilo Rui. Danilo è ormai irriconoscibile rispetto agli anni passati, anche se ci lascia scappare 2 o 3 volte ieri i giocatori del Lecce, sia di Rui che perde la marcatura appena entrato. Ti volevo fare una domanda: si parlava in ottica Juve per gennaio, che sia Douglas Luiz che Fagioli sono sul mercato, te che ne pensi?
Allora, sono domande molto difficili, perché Douglas Luiz comunque è un giocatore che è arrivato quest'estate, ha giocato poche partite, che si è infortunato, poi ha passato un brutto momento, perché quando entrava ha procurato vari rigori, e secondo me non è giusto venderlo a gennaio, perché sappiamo che è un giocatore molto buono, che ha classe, tecnica, e io lo proverei almeno per tutta la stagione. Poi se fino a giugno non rende, è giusto venderlo, Fagioli invece, io non lo so, forse per monetizzare un po' il mercato è giusto, anche perché a centrocampo abbiamo varie opzioni, quindi non dovrebbe mancare, anche se mi dispiace un po' perché comunque è un giocatore cresciuto nella Juve, juventino.
Rinnovato l'anno scorso fino al 2029.
Rinnovato l'anno scorso, poi è un giocatore che a me piace molto e questa stagione si sta riscattando.
Sì, sicuramente. Per quanto riguarda Douglas Luiz, dico la mia invece che si può avere due visioni: o io sono d'accordo con la tua di dargli fiducia e venderlo e non venderlo, anche perché non puoi farci sicuramente più di quanto hai comprato, anzi ci farei secondo me attualmente molto meno.
Certo.
Però capisco anche la visione magari che possa avere un dirigente della Juve che magari ha capito che non è proprio un giocatore adatto alla Serie A e dice lo vendo finché sono ancora in tempo perché scenda di troppo il valore.
Sì, questo potrebbe essere un motivo per venderlo a gennaio, però io darei fiducia perché è un buon giocatore e poi anche perché dopo vendendo praticamente tutti i giocatori dopo non si sa più con chi giocare, già abbiamo una rosa molto piccola o a gennaio comprano molti centrocampisti, molti altri giocatori, tra cui colpo in difesa ci sarà sicuramente.
Si parla di Antonio Silva, Skriniar.
Sì.
Tu chi vorresti?
Io forse Antonio Silva perché è più giovane e poi Skriniar diciamo che si è un po' perso negli ultimi anni da quando è andato al PSG.
Non è per niente in forma.
È riconoscibile perché all'Inter erano dei migliori difensori del nostro campionato e al PSG invece si è perso completamente,
non gioca praticamente mai e
sì, non è un giocatore che può dare garanzie perché la Juve ora ha bisogno di garanzie in difesa perché comunque difensori ce l'ha a Gatti, a Kalulu, Danilo, ma serve quell'uomo che dia sicurezza come faceva Bremer.
Sì, prima di mandare l'ultima canzone e salutarvi volevo informare che ancora al 28esimo minuto Roma-Atalanta sullo 0-0 è stato annullato un gol a Lookman fuori gioco. Aspettiamo l'ultima azione ora prima di chiudere. Ok. E saluto da parte mia, lascio salutare voi.
Buona serata a tutti.
Buona serata.
E mandiamo l'ultima
direttamente la canzone, Tommaso.
Mandiamo l'ultima canzone.
Sì, è Super Classico di Hernia.
Bene, bene, sul campo.
Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Sono certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi ha scritto in poco tempo e forse io mi sento che forse un po' ti penso. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo un super classico e riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ora che fai? Mi hai fregato così non si era mai sentito. Io dentro la mia testa non ti ho mai invitata. Vorrei scappare che sei bella incasinata. Ma poi ti metti sopra me e mi metti giù di forza. Sembra che balli ad occhi chiusi, sì, sotto alla pioggia. Poi stai zitta improvvisamente, ti chiedo che ti prende. Tu mi rispondi niente, Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo un super classico e riempirei di mazzate quel tipo che ci prova, che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ti annoierai un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai. Poi ci penseremo ogni tanto, io insieme ad un'altra, tu insieme ad un altro. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby
di coppa, noi siamo un super classico. E riempirei di mazzate quel tuo nuovo ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico.